Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Bene, in questa seconda parte innanzitutto devo fare un annuncio che non ho fatto nella prima trasmissione, prima che Franco da Jesolo, Franco Santin, che ci fa i CD, che sta lavorando per farci i CD, mi tiri il collo e mi faccia secco. Allora, è un comunicato per tutti i nostri più vecchi radioascoltatori. Come sapete, Franco sta facendo i CD di tutte le nostre trasmissioni e ne sta facendo a pacchi, nel senso che chiunque li vuole li può trovare praticamente a nessun prezzo da Franco. Sta facendo in questo momento i CD relativi all'anno 1997, cioè tutte le trasmissioni dell'anno 1997. È arrivato a dicembre del 1997 e sta cercando qualcuno che abbia registrato le trasmissioni nel 1997. Franco, naturalmente avrete un buon omaggio per tutti coloro che hanno tenuto le trasmissioni registrate dal 1997. Io ho già dato a Franco tutte le registrazioni, per cui penso che gliene manchino pochissime, ma non è tanto la registrazione, siccome quello è pignolo. I suoi campi sono dritti come una stecca di un geometra, ma più che altro è l'unica persona che ha le galline che gli fanno le uova direttamente nella cesta della consegna. Penso che nessun agricoltore possa vantare una cosa del genere. Nella sua pignoleria dice che lui vuole da tutti i radioascoltatori le registrazioni del 1997 per fare i CD. Se qualcuno è disponibile e ha delle cassette registrate delle nostre trasmissioni del 1997, ci faccia un colpo di telefono, si metta in contatto con noi, noi lo mettiamo in contatto con Franco, oppure si mette in contatto e naturalmente avrà un buon omaggio, insomma, per il cambio delle cassette. Più che altro a Franco interessa mettere a posto la cassetta che gira, cioè il riversarsi della cassetta, cioè quando c'è il cambio dal lato A al lato B si mangia sempre qualche parola, e siccome è un pignolo e lui gli interessano anche quelle parole da conservare, vabbè, mi ha ordinato assolutamente sotto pena di morte di fare questo annuncio, per cui tutti coloro che avessero registrato la nostra trasmissione nel 1997 si mettono in contatto, se naturalmente vogliono, e a prestarci le loro cassette, che dopo le verranno chiaramente restituite con gli interessi, e ci faranno un favore. Naturalmente questo è un appello rivolto a tutti i più vecchi radioascoltatori del 1997. Bene, adesso almeno sono a posto e sono tranquillo. Adesso posso andare avanti con la trasmissione. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Vi ricordo i nostri appuntamenti. Allora, domani sera ci troviamo a Marostica, via Montello 66, via Montello 66, e via Montello, vi ricordo che è la statale che da Marostica porta a Bassano, e ci troviamo dalle 20:15 alle 20:40. Cercate di essere più puntuali possibile, specialmente mi riferisco alle persone che venissero per la prima volta, perché alle 20:40 noi andiamo via, andiamo alla sala dei dibattiti e non si trova più, mentre invece le persone sono già venute magari sanno come rintracciarci. Il tema del dibattito è la follia controllata, e più che altro l'applicazione della follia controllata nella quotidianità, nel vivere quotidiano, nelle patologie che incontriamo nella vita. Se noi siamo costretti a usare la follia controllata per ottenere dei risultati, per ottenere degli intenti, significa che viviamo in un mondo chiaramente malato. allora anche questa malattia va individuata e sarà uno degli argomenti fondamentali della serata. Vi ricordo per il 24 marzo 2002 a Bologna, convegno interreligioso fra vari gruppi religiosi, New Age, pagani e altre persone che si incontreranno, ognuno per esporre le sue cose. Io praticamente tratterò i principi generali del paganesimo, cioè alcuni principi. Vi ricordo inoltre per il 21 marzo, giornata della primavera, festa all'interno del paganesimo, solstizio di primavera, cioè solstizio, non so come si chiama, non mi ricordo più. E ci saranno in radio le ragazze che parleranno di loro problemi, di loro questioni, del loro modo di vedere la vita. Non sappiamo assolutamente niente cosa diranno, cosa faranno, per cui non sappiamo niente. Trasmissione speciale e a sorpresa. Bene. Detto tutto questo, per questa sera niente, in occasione che domani c'è il dibattito, vi farò ascoltare un quarto d'ora, 15 minuti, non di più in ogni caso, dell'ultimo dibattito che abbiamo ottenuto. L'ultimo dibattito è stato il 15 febbraio e si intitolava Chiederci il perché delle cose. Dopodiché andrò avanti con un po' di rassegna stampa, perché come vi ho detto nella prima trasmissione della rassegna stampa ormai siamo indietro da oltre un anno praticamente, e niente, verrò avanti un po' alla volta con notizie che sembrano vecchie, ma i principi religiosi, i principi sociali espressi sono sempre attuali. Ricordandovi l'appuntamento per domani sera, via Montello 66 a Marostica, vi mando in onda l'ultimo dibattito, 15 minuti, il dibattito dura circa un'ora e mezza, due ore, insomma, di questo vi farò i 15 minuti iniziali, ok? Intanto sono qui in radio e se qualcuno telefona prenderò le telefonate nel frattempo. 15 minuti, non di più, ciao. Però non lasciatemi senza respiro, chiedersi il perché delle cose. L'essere umano si fa già nel sistema sociale, raccoglie la conoscenza del passato ma agisce nel presente per fondare il futuro. 15° dibattito, siamo usciti dall'essere natura con 10 dibattiti, siamo entrati nel sistema sociale, stiamo parlando del sistema sociale, delle relazioni fra l'uomo e il sistema sociale. Abbiamo cominciato con cosa? Non mi ricordo neanche più. Con toglierci dal centro del mondo, abbiamo continuato con l'atteggiamento scettico perché non volevamo essere fatti fessi, abbiamo parlato del giudizio di necessità e della menzogna, che cos'è la menzogna all'interno del giudizio di necessità, e adesso ci chiediamo il perché delle cose e terminiamo all'interno del sistema sociale con il discorso della follia controllata la prossima volta. In filosofia c'è una corrente filosofica che si chiama finalismo, ed è l'insieme della dottrina che ammette una finalità nella presenza delle cose. Finalità indica la presenza di un fine, di una causa finale, di un complesso di cose o di eventi. Il concetto implica la tesi che il mondo sia organizzato in vista di un fine, per cui una volontà che organizza all'inizio il mondo. Platone attribuisce la priorità della concezione del fine come causa e principio delle cose, e l'attribuisce ad Anassagora, che pose la mente, il nous, come lui lo chiama, come principio della realtà. In pratica c'è il nous, l'intelligenza, che va a creare il mondo, genera il mondo, e il fine del mondo è il ritorno all'intelligenza. Però l'intelligenza e il mondo sono separate da esse. Proprio negando questo, ma soddisfacendo la tensione che a questo porta, la stregoneria ha sviluppato il concetto del chiederci il perché delle cose. Perché questo? Perché in stregoneria tutte le forze, tutte le tensioni, tutte le energie della trasformazione sono all'interno degli oggetti. Sono gli oggetti che sono degli dèi e non ci sono delle volontà esterne agli oggetti. Chiedersi il perché delle cose è il concetto più antifinalistico che esista. Infatti non mi chiedo qual è il fine della cosa che si rappresenta, ma la sua funzione nel suo rappresentarsi e l'insieme dal quale è generata. Non dove va a finire, ma che cos'è, cosa produce, chi, perché ne ha reso possibile la manifestazione. Dal punto di vista sociale, noi ci sottraiamo dallo stupore
o dalla meraviglia della rappresentazione del fenomeno, per chiederci che cosa del fenomeno, che cosa è quella cosa. I fenomeni nel sistema sociale non si manifestano per finalità o per voleri fuori dal reale, così tanto perché qualcuno li ha mandati o per miracolistica, ma hanno sempre motivazioni in se stessi e nella loro rappresentazione. Il fenomeno rispecchia la realtà che lo ha manifestato. Noi come pagani politeisti, apprendisti stregoni, non possiamo permetterci il lusso di essere superstiziosi. Lasciamo agli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra gli scongiuri affinché il loro Dio non gli mandi un altro diluvio universale. Sappiamo, d'altro canto, che spesso le azioni sono manifestazione di impulsi, di tensioni che attraversano l'individuo o settori di masse individuali individuali che vengono coinvolte. Quando volete interrompere potete fare. I fenomeni, le azioni prodotte da esseri umani o da settori del sistema sociale hanno diverse chiavi di lettura. Possono essere interpretate sia sul piano razionale e logico o possono essere interpretati sul piano emozionale, psichico, intuitivo. Quando devo mettere in atto delle azioni in risposta a fenomeni espressi nel sistema sociale, anche se sono consapevole dell'origine emozionale e psichica di quel fenomeno, devo agire sulle motivazioni logiche e razionali con le quali vengono presentati i fenomeni. Non possono dire a uno che si solo fuori di testa, non si può fare purtroppo, anche se si ha tanta voglia di farlo. Per agire nel sistema sociale, l'emotività e lo psichismo espresso da un soggetto deve sempre essere presentato in maniera razionale. Cioè non si può parlare di stregoneria parlando dei voli, del sognare e basta, oppure di alterazione della percezione. Si deve riuscire a presentare quello che si percepisce in termini razionali, cioè in termini della persona, cioè che la persona possa intendere. Però perché la persona possa intendere non si può presentare ciò che noi percepiamo, ma dobbiamo presentare il percorso per percepire. Per cui cambiano completamente quelli che sono i rapporti con il presentare le cose, la stregoneria. Quando incontriamo dei fenomeni all'interno del sistema sociale il cui perché delle cose ha una chiara origine emozionale e psichistica e pretende, questa cosa pretende l'accettazione in se stessa senza giustificazioni razionali, siamo in presenza di un matto del tipo il Dio padrone esiste e se non lo riconosci ti brucio. Se uno che dice una roba del genere non si è fuori di testa, o se Dominani che si dice una roba del genere più o meno. È pazzia quando noi inseriamo nel contesto sociale un fenomeno privo di giustificazioni razionali. Non lo potremmo fare. Anche perché se tutti siamo d'accordo che esiste il Dio padrone, nessuno viene a discutere l'esistenza del Dio padrone. Se invece qualcuno non è d'accordo, viene da dire e dice adesso dimostramelo. E se tu non lo dimostri, diventa solo un tuo desiderio. Questo vale anche per i fenomeni sociali che combattiamo e che sappiamo essere sbagliati perché lo sentiamo dentro, sentiamo dentro che quella roba sia sbagliata. E allora o noi riusciamo a dimostrare e a far accettare al sistema sociale l'incongruenza con cui giustifica le sue azioni, oppure noi vedremo i sorci verdi. Se troviamo una persona che sta massacrando un'altra psicologicamente, non potremo andare a quella persona a dire tita si matta, ma bisogna che riusciamo a trovare quelle che sono le rappresentazioni reali, con cui, reali e razionali, con cui lei va a massacrare quella persona e agiamo su quelle razionalità, anche se sappiamo che la persona è un disgraziato, un figlio puttano per essere nata. Cioè non potremo dire questa roba qua. Ah, se qualcuno deve dire qualcosa può dirlo, nel senso che i suoi fenomeni emozionalmente espressi, allora, o noi riusciamo a dimostrare, a far accettare al sistema sociale l'incongruenza con cui giustifica le sue azioni, tipo Dio esiste, oppure noi vedremo i sorci verdi, nel senso che i fenomeni emozionalmente espressi, quando vengono accettati così per come sono, fungeranno da giustificazioni ad altri fenomeni di natura emozionale. Cioè quando io comincio a dire, tipo Socrate, Gesè è una... qualcosa, una causa prima, una, che crea il presente, questo tipo di pensiero era cominciato a correre nella filosofia, ad essere accettato come dato, come oggettivo. Naturalmente dopo da questo ti viene fuori tutta quella serie di correnti di pensiero religiose che alla fin fine lega un solo scopo, mettere in ginocchio gli esseri umani. Per cui in effetti, per aver lasciato passare quel che era Aristotele, non Socrate, e il discorso sulla causa prima, di averlo lasciato passare perché tanto è solo un discorso, alla fine abbiamo visto tutti i sorci verdi, pardon, mia anni. Per cui per non vedere per esempio le matae fatte da Hitler dentro nel bar, nel pub, mentre faceva le sue esternazioni, siamo visti i sorci verdi che avevano 40 milioni di morti per fermarlo. Cioè, quando vi esce delle cose, rappresentazione emozionale, questo vale anche per la politica, per la vita sociale, per la vita quotidiana, che non vengono dimostrate, cioè che vengono accettate così come sono, sono sempre cavoli acidi, sempre, sempre, sempre. Vedi appunto la fede. Chiederci il perché delle cose ci permette di non ingannarci, ma nello stesso tempo non deve fornire illusione di onnipotenza. Vi ricordo che anche se noi altri ne abbiamo presentato una cosa emozionale alla quale non sappiamo dare una risposta, che però questa non viene giustificata, noi abbiamo un atteggiamento scettico, la sospensione del giudizio. Cioè, se io una cosa che mi viene presentata emozionalmente, non so cosa contrapporre all'altro, l'altro mi dice esiste un Dio creatore, però non me lo dimostra e mi dice dimmi che cosa c'è. Ricordate che noi abbiamo l'atteggiamento scettico e la sospensione del giudizio. Io non posso sapere tutto ciò che esiste, ma non per questo posso accettare il fatto che gli asini volino. Deve essere chiaro questo. Cioè, il fatto che noi non riusciamo a dare delle spiegazioni non significa necessariamente che le cose siano come la spiegazione semplice e immediata lascia passare. Noi sappiamo, se volete interrompere, non c'è problemi,
Comunque posso interrompere io. Comunque questo tipo di automatismo qua, nel tentare di identificare sempre un qualcosa che giustifichi il tuo credo, fa parte del nostro sistema di pensiero convenzionale,
sì.
Purtroppo. E lo si nota anche presso teste pensanti o così pensate tali. È difficile ragionare e tentare di riportare con la sospensione del giudizio, con l'autocritica, con tutto quello che vuoi, ovviamente, e anche con la messa in discussione delle proprie opinioni, portare nella strada razionale quella che è l'espressione emozionale di chi preferisce queste cose.
Sì.
Quindi la parte di chi conosce queste cose, conosce queste dinamiche, com'è che può essere mediata, va bene, oppure indirizzata per tentare di far capire cose diverse a chi ha fagocitato fino a questo punto queste credenze, questi modi di pensare, questi modi di esprimersi?
Allora, tanto non esiste mediazione, prima di tutto, perché c'è sempre una giustificazione emozionale, cioè la persona giustifica sempre quello che lei vorrebbe che fosse. Sempre, infatti, perché la veggenza, per esempio, noi altri la usiamo malissimo, no? Anche il percepire le cose, perché non è che siamo vuoti davanti alle cose che dobbiamo percepire, ma normalmente proiettiamo sulle cose i nostri pensieri, i nostri desideri, le nostre aspettative e tutto il resto, per cui non siamo neanche in grado di interpretare certi fenomeni a volte. Cioè, credemmo che sia una roba, ci illudemmo che sia una cosa. Sì, vabbè, quella volta sono andata da lui, mi ha mandato a quel paese, ma in fondo era un momento, mentre invece questo era la rivelazione di qualcosa che c'era dietro, no? Per cui la persona tende sempre a giustificare quello che è la sua struttura emozionale e a proteggerla, e quando la protegge significa che se tu gli dimostri che non è così, ti mette sul rogo. Non ti mette sul rogo, ma rompe a meno che non ci sia un accumulo di dati che tu gli dai e a cui lei non può opporsi, e dopo se sbrega qualcosa.
C'è rifiuto?
No, a meno che non si sbrega qualcosa e lei è costretta a prendere quello che tu gli hai detto, quello che tu gli hai presentato per sopravvivere, cioè c'è una rottura della struttura emozionale della persona, e se è solo che quel caso.
Comunque non è sempre possibile.
No, infatti.
Sono delle persone che sono più
e anche gente che ha fatto università, gente anche a livello studi notevoli, insomma.
Io credo queste persone, non le persone normali che vivono, lavorano,
ma stessa
facciano
cosa.
Per saputi, che hanno titoli, che hanno anche dialogo.
È la struttura emozionale che condiziona il loro,
magari se ti leggi anche un bel libro, però è scritto bene sto libro, però non gli dà niente, cioè non riesci a smuoverli, non riescono a tradurli nella vita. Cioè in fondo sì, è una bella analisi, indubbiamente, però resta là. Va bene.
L'importante è che già
sei riuscita
ad acquisire possibilità che
esista
un modo diverso di avere cose. Non riesci a portarli dal tuo lato, però già fare un passo, vuol dire esistono più modalità di pensare, di vedere la vita, di muoversi, già secondo me è comunque un buon parente.
Beh, in effetti gli altri parlando per radio parlano sempre del macellaio Sodoma e Gomorra, il pazzo di Nazza, il pederasta di Nazza e tutto il resto delle persone che entra questo, se le dà uno scasso col prete e si trova in difficoltà, no? E queste cose gli vengono fuori, cioè accumulano questi dati e gli vengono fuori, e allora spezzi, a quel punto hanno lo scontro, devono giustificare la loro posizione, e allora c'è la trasformazione anche emotiva di quello che loro.
Buona giornata, eccomi qua di nuovo in trasmissione. Ho avuto una telefonata che purtroppo mi ha bloccato tutti i telefoni per gli altri che hanno telefonato. Mi dispiace, ma no, non potevo certo buttargli giù la telefonata a questa persona. Sì, esistono delle persone che, anche se io dimostri che non è mai esistito, vogliono che sia esistito per forza perché ne hanno bisogno. E davanti a quello, purtroppo, cioè davanti alla fede e ai ferri roventi, tutti gli stregoni si arrendono. D'altronde non c'è niente da fare. Ok, allora avete sentito intanto quello che è stato la prima parte, i primi 20 minuti, perché non è neanche un quarto d'ora, del dibattito che c'è stato il 15 febbraio. Bene, e il dibattito prosegue domani sera alle ore 20:15 alle 20:40 che ci troviamo con la follia controllata. Perché facciamo questi dibattiti? Lo dico anche per la persona che ha telefonato prima e che mi ha tenuto così al telefono. Perché se io dico che l'essere umano è uscito dal brodo primordiale, se dico che ciò che noi siamo adesso, e come me dico qualsiasi essere della natura, è il prodotto degli sforzi di adattamento dell'individuo, degli sforzi di adattamento delle singole specie, che si è protratto nel corso del tempo, bene, devo anche vedere quelli che sono gli strumenti per continuare questo sforzo. Proviamo a vedere una telefonata. Pronto?
Pronto?
Sì?
Buonasera.
Buonasera.
Senta, quello che non capisco è perché non accettate mai che uno possa credere, anziché in Giove, possa credere in Cristo.
Perché non è...
Poi Cristo non esiste. No. Ma Giove esiste?
No, ma è una truffa.
È esistito?
Sì, lo stavo respirando.
Ah, ho resistito.
Non lo stavo respirando.
Anche Venere.
Certo,
pure
ogni Giazzone, volta che hai una passione...
Giazzone, ogni... pure Giasone, tutti sono...
Certo, ma Giasone esiste nella misura in cui ama il campo, Venere esiste nella misura in cui ha un impulso d'amore, Giove esiste
perché?
Nella misura in cui lo respiri.
Come predicatore non ho capito.
Non ho capito.
Allora, Cristo non può esistere,
no,
perché
non...
come per...
Il problema è che io non ti spaccio, Giove per diverso dall'atmosfera, non te lo spaccio come il padrone della vita o il padrone dell'atmosfera. Quando tu mi spacci, un Gesù, me lo spacci come figlio del Dio padrone che ha creato il mondo, cioè non mi spacci una persona, mi spacci una struttura di pensiero che non esiste. Ma perché è assurdo l'antagonismo che fai fra l'atmosfera e quello che è invece un... Ciao.
Questo è assurdo, cioè voi mi spacciate, queste persone tentano di spacciare la struttura di una persona che si reputa padrone del mondo perché è figlia del Dio padrone, dunque padrone è la stessa, con quelli che sono gli elementi della vita nei quali noi abbiamo agito e ci siamo trasformati. Cioè non posso accettare questa è offensiva, questa è un'offesa gratuita e assoluta. Pronto?
Buonasera,
sì,
mi scusi,
buonasera.
Sono Alex da San Biagio, volevo dire solo una replica. Io credo e sono sicuro di una cosa, della sua arroganza nel modo...
Sì. Ok, ciao.
Allora, sta gente qua che bruciava vive le persone, dice che io sono arrogante, loro bruciano vive le persone e io sarei arrogante. O sta gente qua è fuori di testa, o è deficiente, o è mentecata, o ha una sola ipotesi: stuprare bambini costringendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Questo è uno. Il fatto che i cristiani vogliono dire agli altri cosa gli altri pensano è offensivo. Quando uno mi dice tu devi credere in Cristo, non è che semplicemente porta una persona, ma porta una struttura di pensiero che ha un solo fine: stuprare bambini costringendoli in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. E viene a dire a me di credere che è giusto che loro stuprino bambini costringendoli in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Questo sta dicendo. Quando io parlo di Giove e di Zeus, parlo dell'atmosfera. Ma io mi costruisco nell'atmosfera, io la respiro l'atmosfera, io la vivo, mi compiaccio dell'atmosfera, io inquino l'atmosfera, io ho un rapporto di relazione con l'atmosfera, con un ente vivente. Il fatto che queste persone siano talmente becere da pensare solo all'esistenza del Dio padrone, è chiaro che loro pensano che l'atmosfera non abbia una coscienza, non abbia una consapevolezza, non abbia una sua trasformazione, non abbia un suo divenire. È chiaro che pensano alla Terra come un ente muto, un ente che non ha pensiero, un ente che non ha sentimenti. È chiaro che queste persone pensano al saccheggio della vita, perché tanto la vita non pensa, per cui possono anche stuprare bambini. Cioè questa è la conseguenza finale del loro ragionamento. È questo che è offensivo. È offensivo il fatto che loro impongono la sottomissione alle persone solo per arroganza, per vigliaccheria, per essere dei vermi, perché sono dei vermi talmente sottomessi da non riuscire a costruire la vita. Questa è la mia arroganza. Qual è l'arroganza? È quello che chiede libertà, quello che chiede giustizia. Pensate quanto è arrogante un individuo nei campi di sterminio che si permette di tagliare il reticolato. Pensate quanto è arrogante. No chi l'ha messo nei campi di sterminio, no chi accende le camere a gas, no chi gli spara addosso, ma chi taglia il filo spinato è arrogante. Si può essere più beceri? Veramente, per riuscire a costruire una struttura del pensiero del genere bisogna effettivamente essere delle persone malate. E la relazione che c'è fra l'uomo che chiede libertà e le persone malate lo faremo proprio nel dibattito di domani. Domani parleremo perché gli esseri umani sono obbligati all'interno del sistema sociale a praticare la follia controllata. Perché? Perché l'insieme di cose, la follia controllata, come tutti gli altri elementi del crogiolo dello stregone, che ci permette di affrontare la vita. Perché torno a ripetere il primo discorso? Se io affermo che da mio nonno, che è uscito dal brodo primordiale, ha costruito se stesso ed è diventato ciò che è, oh raga, chiamiamo una cosa, la scienza ha dimostrato che questo è vero, mentre ha dimostrato che la creazione del Dio padrone è una fandonia, è una truffa solo per stuprare bambini. Chiaro questo? E non sono due teorie, cioè la creazione e l'evoluzione, ma l'evoluzione è il risultato della sperimentazione e della verifica. La creazione è solo una fantasia malata di persone malate che chiedono alle altre persone di mettersi in ginocchio, tanto per essere chiaro. Per cui l'evoluzione è una teoria, giusta o incompleta che sia, mentre invece la creazione non è una teoria, è solo una fantasia di persone malate che chiedono agli altri di essere ossequiosi. Tanto per chiarire i termini. Per cui se io affermo che mio nonno è uscito dal brodo primordiale e come tutti gli altri esseri della natura si è adattato al mondo che è esistito e si è trasformato attraverso l'uso della propria volontà, questo non vale solo per mio nonno quasi 1 miliardo di anni fa, ma vale per ogni singola generazione che è seguita. Per cui se mio nonno aveva delle strategie quando era una singola cellula o era un singolo bione per uscire dal brodo primordiale, il mio avo, quando era un piccolissimo topo o qualcosa del genere, aveva le sue strategie, il mio avo, magari un po' prima o un po' dopo, quando era un piccolo rettile, aveva le sue strategie, il mio avo, quando viveva nella savana aveva le sue strategie, oggi come oggi che vivo nel sistema sociale umano per quello che oggi è divenuto culturalmente, noi dobbiamo avere le nostre strategie. E dobbiamo avere le nostre strategie perché? Perché ogni generazione lascia in eredità ai suoi figli la forza che ha accumulato. E quella forza che ha accumulato nelle religioni nordiche viene rappresentata dalla cavalcata delle valchirie. La cavalcata delle valchirie è quello che noi riusciamo ad accumulare dentro di noi e lasciare in eredità ai nostri figli. Pertanto, per riuscire a fare questo, dobbiamo compattare la nostra energia, dobbiamo vivere strategicamente e dobbiamo riconoscere tutti quegli elementi che ci portano a prenderci nelle nostre mani la responsabilità della nostra vita e ad affrontare la nostra vita. E questo i cristiani è la cosa che non tollerano. Queste telefonate che avete sentito sono quelle che dicono: mettetevi in ginocchio e adorate noi che stupriamo bambini. Questo è il senso di queste telefonate, ed è questo che queste telefonate sono assolutamente offensive. Sono fatte da persone malate, le quali hanno un solo desiderio, quello di impossessarsi degli individui e fare in modo che gli individui non mettano in discussione la loro malattia. Questo ricordatevi sempre. Ebbene, domani sera parleremo appunto della follia controllata. E troveremo sempre personaggi del genere. Una volta ci mettevano sui roghi, ci arrostivano, e non hanno ancora pagato i loro debiti e vengono anche a rompere i coglioni, mentre Radio Vaticana sta facendo ammazzare le persone e loro se ne sbattono altamente i coglioni. Sei tu arrogante che chiedi di fermare Radio Vaticana mentre ammazza le persone? Guarda che arrogante che sei. Non noi che ammazziamo le persone. Modo di ragionare tipico dell'adoratore del macellaio di Sodoma e Gomorra, del pazzo di Nazareth. Bene, passiamo a qualche notizia, va. 12 luglio 2001, il Gazzettino. Congo, caccia agli stregoni. 843 persone linciate in un mese. Una psicosi collettiva si è impadronita delle popolazioni tribali del Congo nord-orientale, dove almeno 843 persone sono rimaste uccise nel linciaggio scatenati dalla caccia alle streghe il mese scorso, per cui si riferisce a giugno del 2001. E queste persone vengono a rompere i coglioni qui in trasmissione e hanno contribuito a linciare 843 persone. Queste persone sono responsabili di 843 morti. Vabbè, passiamo a un'altra notizia, va? 16 luglio 2001, il Gazzettino. Politica e sogni. Gli incubi perseguitano i conservatori. I conservatori soffrono di incubi il 50%, molto più dei progressisti il 18%, secondo una ricerca dell'Associazione per lo studio dei sogni, di cui riferisce il Sunday Times. Secondo il ricercatore dottor Kelly Bulkeley, nei sogni di destra c'è più pericolo fisico e paura di non saper reagire a una minaccia. Le donne di destra sono più ansiose. In realtà, a volte anche una questione di destra e di sinistra non è tanto una questione di partito o di idee, ma è una questione di malattia, cioè è una questione anche di scelte dovute alle proprie ansie, alle proprie paure, alla propria incapacità di affrontare la vita. Infatti le idee che noi esprimiamo spesso hanno una valenza psichica, una valenza anche psichiatrica, cioè sono l'espressione esterna di quello che noi abbiamo come malattia, come paure, come traumi. Va bene, passiamo a un'altra notiziola. Questa è del 31 luglio 2001, La Repubblica. Così padre Atanase progettò il genocidio. il documento del Tribunale dell'ONU contro il sacerdote ruandese nascosto in Italia. In 17 pagine le imputazioni a carico del prelato cattolico per le stragi del 1994. La Del Ponte. Il governo italiano tace, Belgrado in una settimana ci ha dato Milosevic. Questo prete, vi ricordo, che rende tutti i cristiani responsabili di genocidio, anche perché il genocidio, vi ricordo, che fa parte proprio del cristianesimo, delle sue regole. Egitto, tribunale risolve il caso sollevato da una norma islamica che sanziona i sospetti apostati e atei. La scrittrice Saadawi evita il divorzio coatto, dal Gazzettino del 31 luglio 2001. La scrittrice egiziana Nawal Sandawi ha rischiato di essere costretta a divorziare con l'accusa di apostasia. Invocando una norma del 96, il Tribunale del Cairo per gli affari familiari ha respinto l'istanza di un avvocato che si richiamava alla tradizionale legge dell'Isba, secondo la quale un musulmano può denunciare un ateo o un contrario all'Islam e imporgli legalmente l'obbligo a divorziare dal coniuge musulmano. Vi ricordo che in Egitto, come in alcuni paesi musulmani, ci sono tutti questi movimenti di riacquisizione, di riappropriazione dei diritti civili che stanno un po' alla volta venendo fuori da quella che è la coercizione islamica dell'Islam. E uno dei paesi più importanti, veramente tutti i paesi sono importanti, ma l'Egitto è abbastanza avanti su questo passo, come del resto altri paesi. Sette anni dopo il genocidio nella Svizzera d'Africa, ogni decina di chilometri un cartello con la data del massacro rievoca le vittime sepolte nella locale fossa comune. Oggi nelle carceri del paese sono detenute oltre 130.000 persone accusate di partecipazione al genocidio del 1994. Bene, questo massacro, quello del Ruanda, fu un massacro a cui parteciparono massicciamente i preti cattolici. A 60 km da Kigali, Jean-Pierre indica in cima una collinetta la piccola parrocchia di Nyange, dove il prete Athanase Seromba si divertiva a sparare contro i tutsi che venivano a chiedere protezione. Della chiesa dove si erano rifugiati 200 persone e che Seromba fece abbattere con bulldozer, sono rimaste solo le fondamenta e tre grandi croci poste sulle fosse comuni di coloro che perirono durante il crollo dei muri. E poi qualcuno viene qui a telefonare e a fare una relazione fra il macellaio di Sodoma e Gomorra e Giove. Veramente è offensivo, ma tanto offensivo, ma dovresti vergognarti non una, ma un milione di volte della tua vigliaccheria. Questa, ricordati che nei tuoi confronti c'è accusa morale di genocidio, Non sto scherzando. E un'altra cosa che succede nei paesi dell'Iran lo troviamo dal Gazzettino del 1 agosto del 2001. Brutale assalto di fanatici comunisti in un teatro dove si esibiva un comico. Ridere è peccato e giù botte. Non si placa l'ondata moralizzatore violenta a Mashhad, la città santa iraniana già teatro delle gesta di un serial killer di prostitute fanatico integralista. Giovani estremisti islamici hanno impedito l'esibizione di un noto attore comico picchiando a sangue gli spettatori. Lo spettacolo di Hamid Reza Mahisefat, detto il Mister Behan iraniano, era atteso da settimane in un teatro della città nord-orientale. La stampa locale ha riferito che 50 squadristi islamici ha fatto irruzione in sala e aggredito la gente, fra cui alcuni poliziotti. fra il pubblico. L'attore sarebbe riuscito a dileguarsi in tempo, la polizia ha fatto vari arresti. Bene, passiamo a un'altra notizia del Gazzettino, sempre del 1 agosto 2001. Sempre notizie brevi, ma importantissime. Allarme stress in Francia. Un quinto dei lavoratori è doppato. Chissà perché. Se ci fossero controlli antidoping in fabbriche e uffici, quasi un quinto di operai, impiegati e dirigenti finirebbe squalificato. La rivista francese Santé et Travail ha scoperto che per produrre di più un numero crescente di dipendenti si ricarica proprio come fanno certi atleti. Il primo stadio è l'abuso di fumo e di alcol. Molte donne si imbottiscono di vitamina, la cera preferita, e di pillole antidepressive. Anfetamine e altri stimolanti dilagano fra i quadri superiori. I creativi del business pubblicitario prediligono la cocaina quando sono a corto di ispirazione. Le leggi, in nome del diritto della privacy, vietano i test antidoping sui dipendenti, salvo casi particolari. Chissà perché la gente si è ridotta così, eh? Poi glielo chiediamo agli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra perché. Bene, passiamo invece a una sentenza. Ciao Stefano. Passiamo invece a una sentenza della Corte di Strasburgo. E questo è tratto dalla Repubblica del 1 agosto 2001. La Corte di Strasburgo. In Europa non è ammissibile uno Stato islamico. Bocciato dal Tribunale dei diritti umani, il ricorso del partito turco Refah non è accettabile la Saharia. Ad Ankara si teme che possa essere un pretesto per rifiutare l'ingresso dell'Unione Europea. È un progetto politico che non rispetta la democrazia e punta a distruggerla, qualcuno dice. In realtà la Corte di Strasburgo in Europa ha detto che l'Europa è uno Stato laico che garantisce ogni forma religiosa, cioè chiunque può praticare la propria religione, ma non può imporla alla collettività e a nessuna collettività. Per cui se i cattolici vogliono la verginità o vogliono non abortire, possono tranquillamente non abortire, ma non scassassero i coglioni! È chiaro? Non so se sono stato abbastanza chiaro. È stato abbastanza chiaro, Stefano?
Chiarissimo.
Passiamo al Gazzettino del 2 agosto 2001. Milano. Pedofilo arrestato all'oratorio. I carabinieri hanno arrestato a Milano Salvatore Sicilia, un pregiudicato di 47 anni per molestie sessuali e danni di tre bambine tra i 10 e i 11 anni che frequentavano l'oratorio di San Domenico Savio di Milano. L'uomo era già sottoposto al regime di sorveglianza. Chissà cosa servono gli oratori, a questo e allo spaccio dell'eroina. Ah, se non credete a me, provate a chiedervi dove Cristina O, quella che scrisse il libro che fece tanto scalpore in Germania, si è procurata la prima droga. Secondo le autorità di Kabul, i ragazzi sarebbero stati plagiati dai giovani di un'organizzazione umanitaria tedesca. Bene, queste notizie che adesso vi leggo dall'Afghanistan chiaramente hanno fatto il loro tempo. Perché? Perché ve la sto leggendo dalla Repubblica del 7 agosto 2001. Vi ricordo come non gli fregasse niente a nessuno, ma non gli fregava assolutamente niente a nessuno di quello che succedeva in Afghanistan, finché qualcuno non ha puzzato odore di soldi. Allora eravamo gli unici a parlare del velo che veniva imposto alle donne e del sistema sociale, ed eravamo anche quelli che soffrivano per quello che stava succedendo. Non è che adesso le cose vadino meglio, eh? È solo una pura e semplice illusione. Ebbene, mentre c'era uno scontro di merda, mentre la gente viveva nella merda, i cristiani andavano a incitare i bambini a cambiare religione, creando ancora più casini. Questo veramente è un comportamento vergognoso. Bene, come ultima notizia passiamo al mobbing a Ca' Farsetti e dal Gazzettino del 7 agosto 2001. Ma non vi parlerò del mobbing di Ca' Farsetti. Quello che mi interessa sottolineare in questa notizia è che ormai l'allarme mobbing sta diventando un allarme nazionale. Noi ne abbiamo già parlato 3 anni fa a proposito del mobbing. Allora si cominciava solo a sentire vagamente delle notizie che circolavano. Adesso le cose stanno diventando un po' più pesanti. Credo che un'altra causa sia in corso qui a Padova, proprio per contro l'attività di mobbing rispetto alle persone. Bene, io chiudo qui la trasmissione per oggi di magia, stregoneria e paganesimo. Anzi, tacco un attimo i telefoni, tanto sto per andare via, per cui se qualcuno dovesse telefonare sono qua. E vi ricordo che domani sera c'è il dibattito a Marostica, l'appuntamento è via Montello 66, via Montello è la statale che da Marostica porta a Bassano. E vi ricordo che domenica 24 siamo a Bologna. Bene, vediamo un attimo la telefonata. Pronto?
Claudio, buonasera. Sono Franco da Gresignano.
Dimmi tutto.
Ciao. Intanto ti saluto.
Grazie.
E parliamo un po' di sti cristiani. Allora, sti cristiani, chi va, come si dice, in Africa... come si dice, a far imparare il cristianesimo agli africani, e sono i contributori sempre cristiani che mandano gli aiuti in Africa, giusto?
Sì.
Se va un africano lì che è magari un musulmano o un non credente, mi chiede a mia da mangiare, certo?
Se non si è battesa?
Se non si è battesa, non gli dà mica da mangiare.
Beh, la Teresa di Calcutta faceva così.
Ma anche i missionari che sono in Africa attualmente e fa così, anche qui che si trova in Amazzonia e fa così. Allora, quando chi cristiani comincia a criticare le altre fedi, le altre religioni, capito, bisogna prima che si guarda la loro trave che ha nel loro occhio, e dopo va a cavare via la pagliuzza agli altri.
Lo so, ma loro hanno bisogno di sottomettermi.
No, lui che ha bisogno, proprio no, di tirare via la paglietta del chiadro e tenersi la travona sull'occhio, no? Quindi mi dico a qui tu che hai intervenuto prima devi vedere cosa che fai i vostri missionari in Africa e anche in Amazzonia, e dopo puoi mettere manca su altri tipi di idee o di religioni o di altre cose. Va bon?
Va bene.
Ciao Claudio,
ciao,
e buona serata a te.
Grazie, ciao. A te, ciao, ciao. Bene, chiudo qui la trasmissione di Magia Stregoneria Paganesimo, vi do appuntamento per giovedì prossimo, vi ricordo che non ci sarò io, ci saranno le ragazze. Ciao!